Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. Negli ultimi giorni ho fatto delle consulenze con genitori che mi raccontavano quanto fosse difficile per loro far sì che il proprio bambino giocasse da solo in modo autonomo. E magari è una situazione che vedi ed osservi o vivi anche tu nel tuo quotidiano. Dall'altra parte incontro anche a volte genitori che fanno proprio fatica a mettersi a giocare con i propri bambini, proprio per un fattore molto personale, perché al giorno d'oggi non è così facile abbassarsi, tra virgolette, al livello del bambino, anche a livello di che cosa lo diverti, che cosa lo interessa, che cosa lo entusiasma. E quindi è anche per noi molto difficile, e lo dico in prima persona anche proprio riferendomi alla mia quotidianità, non è sempre facile concedersi quel tempo in cui liberare la mente dal resto e concentrarsi sul gioco. Dall'altra parte credo che siamo anche poco abituati a sviluppare la nostra creatività e quindi è difficile molto spesso giocare, nel vero senso della parola, con i nostri bambini e divertirci nel giocare con i nostri bambini, proprio perché a volte viene a mancare la creatività e quindi ci annoiamo facilmente. In questo episodio voglio andare a fare una riflessione insieme a voi sull'importanza del gioco e sul gioco visto come un atto di cura. Per farlo andrò a leggervi alcuni passi di un libro che sto rileggendo, che si intitola Il lento sviluppo del linguaggio, che su questo tema secondo me lascia delle riflessioni utili. Cominciamo. Il gioco contribuisce in modo significativo allo sviluppo cognitivo, fisico, emotivo e sociale del bambino e della bambina, e il contesto socioculturale di appartenenza può influenzarne lo sviluppo. L'ambiente sociale all'interno del quale il bambino cresce è parte integrante dell'acquisizione del linguaggio e ne influenza le opportunità di apprendimento in modo tale da produrre una certa variabilità all'interno dello sviluppo. L'ambiente in cui il bambino vive diventa un fattore determinante per le attività che in esso possono essere condotte e per le interazioni genitore-bambino, contesti di vitale importanza per lo sviluppo linguistico precoce. E fin qui niente da aggiungere, sapete quanto io sia assolutamente d'accordo rispetto al fatto che il genitore, il contesto familiare, soprattutto nei primi 3 anni di vita, sia fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo linguistico e non solo. Poi continua dicendo: il gioco e la lettura condivisa sono attività dinamiche che dovrebbero far sempre parte della vita quotidiana del bambino, poiché svolgono un ruolo importante per l'acquisizione del linguaggio, anche in relazione ai diversi tipi di input linguistico che possono includere, ad esempio, una maggiore attenzione all'uso di azioni, verbi o dei nomi. E su questo ci tengo a fare una piccola aggiunta, perché tanto spesso quando comunichiamo, soprattutto nei bambini piccolini, usiamo soprattutto nomi, e quindi molto spesso anche in consulenza mi capita di far riflettere i genitori, insomma riflettendo insieme a loro su quali input linguistici diamo, perché a volte manca la descrizione di azioni, e questo è tanto importante anche proprio per favorire un vocabolario che sia ricco di lessico, che faccia parte di tutte le categorie che sono importanti per le prime paroline, ma anche per il successivo sviluppo del vocabolario dei nostri bimbi. A proposito di vocabolario, magari non lo sai, ma ci tenevo a dirti che sono aperte le iscrizioni al webinar Dall'esplosione del vocabolario alle prime frasette, e ti lascio tutte le info nelle note di questo episodio. Successivamente dice: un'analisi attenta va dunque posta alla considerazione che il genitore dimostra nei confronti del gioco come fattore di cura educativa, in quanto riconosce agli occhi del bambino l'importanza dell'attività ludica. Assegnare al gioco il significato di cura induce a fare alcune riflessioni su diversi elementi, come l'incoraggiamento all'esplorazione dell'ambiente e alla considerazione che il gioco spontaneo ha in relazione ai bisogni del bambino, il tempo che l'adulto dedica al gioco, che non deve essere determinato dalle sue esigenze, ma dal momento del bisogno del piccolo, il tipo di materiali di gioco presenti nell'ambiente, ma anche la loro assenza e la tipologia di questi, in particolare per l'attività di simbolismo ludico del gioco di finzione. Quindi gli elementi, diciamo, riferibili all'ambiente del bambino sono molteplici, no? E come avete ascoltato, sia da parte dell'adulto l'incoraggiamento a giocare e a seguire il bisogno di giocare del bambino, quindi a mettersi proprio a livello del bambino dal punto di vista di sintonizzarsi con lui per cercare di scoprire insieme a lui che cosa possiamo fare attraverso il gioco, ma anche cosa usare all'interno del gioco. E infatti poi continua dicendo: i giocattoli sono gli attrezzi di lavoro per il gioco. Mi piace questa frase perché è veramente il lavoro del bambino, il gioco, forse questo lo diceva anche Maria Montessori, il cui utilizzo può essere legato a vincoli dovuti a tecniche manipolative specifiche come incastri, cubi, anelli, quindi ovviamente ci sono dei materiali che per alcuni piccolini soprattutto sono un po' difficili, quindi sono un po' vincolanti nell'utilizzo perché hanno bisogno di una mano da parte del genitore, no, all'inizio. A differenza di altri come la fattoria o il castello con i soldatini che possono richiedere un diverso tipo di azioni. Nella visione in cui il gioco è cura, l'assenza di questi attrezzi può essere considerata una trascuratezza sulla quale bisognerebbe intervenire, anche perché senza giochi le attività motorie, come correre, saltare, arrampicarsi, diventano quelle privilegiate del bambino. Ecco, qui mi vorrei fermare per fare una riflessione con voi anche in merito proprio a molte esperienze che mi raccontate in consulenza di bambini che sono molto motori e che quindi investono tanto le loro energie sul canale motorio, il che non è un male, non fraintendetemi, ma semplicemente quando succede questo a volte ho notato che dipende anche dalle proposte che facciamo ai nostri bambini, un po' è la loro propensione, ok? E su questo non possiamo fare molto, no? Quindi la loro propensione al movimento, alla scoperta attraverso un'azione fisica magari anche ripetuta nel tempo. E dall'altra parte però c'è anche l'assenza di alternativa. Nel momento in cui io genitore non sto con il mio bambino, non mi siedo, non faccio percepire al bambino quanto possa essere divertente allo stesso modo lasciarsi prendere dal tempo di sperimentare, scoprire, osservare il gioco attraverso materiali eccetera eccetera, ovviamente io bambino metto invece più a frutto quelli che possono essere movimenti come appunto correre, saltare, arrampicarsi, come diceva qua. Ma è importante secondo me questo punto, dice nel libro, va detto anche che si può giocare anche con niente, ovvero utilizzando ciò che è disponibile in casa o in natura. Oggetti come mollette della biancheria, coperchi, pentole, scopine diventano attrezzi utili a esprimere un gioco creativo e anzi, qui aggiungo io, spesso e volentieri per i nostri bimbi è molto più divertente essere coinvolti in attività in cui si utilizzano gli stessi giochi che utilizziamo noi genitori, perché visto che noi genitori li utilizziamo spesso, saranno sicuramente qualcosa di molto interessante, no? Quindi anche per loro sarà molto bello poterli utilizzare allo stesso modo o in modi diversi per cercare di costruire il loro personale gioco. E poi successivamente racconta come il genitore effettivamente possa avere più ruoli all'interno del gioco. Ci sono i genitori che fungono, diciamo, semplicemente da vigilanti, quindi stanno lì, guardano, ma è il bambino che va in modo autonomo e sicuramente è utile che il genitore stia lì in osservazione, ma in questo modo potrebbe mancare la vera e propria relazione, che è il fulcro centrale, no? L'aspetto predominante affinché si possa sviluppare il linguaggio. E genitori invece che fanno proprio quello che viene definito, anzi ricoprono il ruolo di scaffolding. Il termine scaffolding, dice, vi sto leggendo, che significa impalcatura, coniato da Brunner nel 1978 e preso dall'edilizia, si riferisce ai passi che l'adulto intraprende per ridurre i gradi di libertà del bambino in modo tale che egli realizzi un compito concentrandosi su un'abilità difficile che appartiene al processo di acquisizione in corso. Ad esempio, una madre può riorganizzare i pezzi di un puzzle in modo che siano rivolti verso l'alto, oppure tener fermi i blocchi inferiori di una torre per fare in modo che il bambino possa impilarli con successo. Ecco, questo è un punto, secondo me, un passaggio importantissimo, perché questo concetto, il concetto di scaffolding, è un concetto veramente importante, è quello che riguarda il cercare di far sì che il bambino possa esprimere una competenza che magari può essere in emergenza, quindi lui è quasi pronto per raggiungere quel passettino avanti che potrebbe raggiungere, ma che non può raggiungere se è da solo. Ed è per questo che giocare insieme ai nostri bambini è veramente una cosa importantissima, perché loro sono pronti a volte per riuscire a fare qualcosina, fare quel passettino in più nel loro sviluppo, ma per farlo molto spesso hanno bisogno di questa impalcatura che siamo noi, attraverso cui arrampicarsi a livello superiore, ok? Quindi è molto importante che, ecco, per esempio negli esempi che ha fatto, no? Stiamo giocando ad un puzzle, magari io bambino parto già con l'idea di non riuscirci, non saperlo fare, perché vedo tanti pezzi, tante cose, non riesco a capire qual è l'inizio e la fine di questa attività. Ma se io genitore sono lì con te e ti mostro, magari ti passo due pezzettini alla volta, te li giro tutti dal lato dell'immagine e ti aiuto a capire che ci sono delle immagini da costruire, ovviamente tu in quel gioco non vedrai solo confusione, caos e né un inizio né una fine, ma vedrai un insieme di informazioni che pian piano si costruiscono, che pian piano vanno avanti, che portano a un obiettivo finale. E infatti nel libro continua dicendo: per promuovere l'apprendimento delle parole, gli adulti utilizzano una gamma di strategie che si collocano all'interno della zona di sviluppo prossimale. Tali strategie includono il reclutamento, il modellamento, la semplificazione, il mantenimento dell'interesse, la segnalazione di divergenze. Lo scopo di questi comportamenti è responsabilizzare il bambino o la bambina al compito e man mano che la sua capacità aumenta, il sostegno dell'adulto andrà diminuendo. Quello che abbiamo appena raccontato che succede all'interno del gioco è un po' quello che accade poi anche nel mondo linguistico, quindi nelle interazioni con i nostri bambini linguistiche, sia nel gioco che nel quotidiano. Tutti questi accorgimenti che noi abbiamo di strategie verbali che possono includere appunto il modellamento, quindi il riprendere quello che il bambino dice o stava provando a dire o voleva dire ma non riesce ancora a dire, quindi utilizza i gesti, riprendere questa sua intenzione comunicativa e dare voce, non per caso il mio podcast si chiama così, ecco, sono tutte strategie che cercano proprio di favorire, cioè che si collocano proprio nella zona di sviluppo prossimale, ovvero quella zona che sta immediatamente intorno alle competenze attuali del bambino e che permette proprio attraverso e grazie al nostro aiuto da genitori, da adulti di riferimento, di far sì che il bambino passi oltre, passi ad uno scalino, ad un livello successivo. Per me parlare di questo è veramente, mi entusiasma tantissimo, non so se dalla mia voce riuscite a percepirlo, perché penso che sia allo stesso tempo un dovere ma anche un onore essere avere questo ruolo al fianco dei nostri bambini. A volte non ce ne rendiamo conto e mi piaceva infatti affrontare questo argomento con voi, perché a volte il gioco, per esempio, diventa per noi un dovere, no? Un qualcosa di noioso che dobbiamo fare insieme ai nostri bambini, ma se lo guardiamo con l'ottica di atto di cura, ma non solo, responsabilità, no? di essere guida per i nostri bambini, di essere quello scaffolding, quell'impalcatura attraverso cui loro possono arrampicarsi verso la tappa successiva di sviluppo, beh, diventa veramente un onore poter ricoprire questo ruolo e quindi forse diventa ancora più gratificante e magari tutte quelle volte in cui ci capiterà di dire ancora devo giocare eccetera, potrà venirci in mente questa, no, quest'idea di dire ok, però pensiamo a che ruolo ricopro, no, per il mio bambino, quindi quanto possa essere grande la mia presenza qui accanto a lui. E con queste riflessioni termino qui questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere da dove state ascoltando e in quale momento della giornata, mi fa sempre piacere leggervi. Vi ricordo che se avete voglia, desiderio, necessità di un confronto specifico in base alla vostra situazione, mi trovate, anzi vi lascio qui nelle note dell'episodio tutte le informazioni relative al mio sito, alle mie consulenze, ai miei percorsi, e vi lascio anche i riferimenti della mia pagina Instagram dove potete trovarmi per aggiornamenti quotidiani. Noi qui sul podcast ci sentiamo il prossimo giovedì con un nuovo episodio di Diamo Voce. Ciao, a presto!